labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Benvenute, benvenuti, nuovo labirinto musicale pianistico dal vivo, qui dall'auditorium di Radio Popolare. Sono Emanuele Ferrari. Oggi ci occuperemo di un pezzo straordinario che io amo moltissimo, che è il preludio di Debussy, dal titolo suggestivo e immaginifico, Quello che ha visto il vento dell'Ovest. È un pezzo bellissimo perché mostra veramente come l'arte moderna, in particolare la cosiddetta musica moderna, con tutte le sue difficoltà, le asperità, la poca facilità di ascolto, però a tratti abbia veramente inventato dei mondi completamente nuovi, che non sono la riforma di mondi precedentemente partoriti dalla mente dei compositori, ma sono veramente mondi di cui prima non c'era traccia. Il vento, quello che ha visto il vento dell'Ovest. Beh, nella tradizione poetica di solito il vento è due cose: o il lieto nunzio di primavera, Petrarca, Zefiro torna, oppure l'intimo confidente dell'animo del poeta, Carducci. Ben lo sappiamo, un pover'uom tu sei, ben lo sappiamo, dicono i cipressi al poeta, e il vento ce lo disse, che rapisce degli uomini i sospiri. Bene, è evidente fin dalle prime note che questo nuovo vento di Debussy non è né l'una né l'altra cosa. Non è certamente lieto, ma non è neanche un nunzio, non è proprio un soggetto con cui dialogare, da rappresentarsi come un uomo, non ha nulla di simile. A dire la verità, qui non c'è neanche il vento come protagonista, c'è solo la sua azione. La prima cosa che sentiamo nel pezzo è un freddo e impersonale spirare. In questo spirare qualcosa risuona. È come un suono di campane, ma anche qui non sono certo campane festose e annunzianti lietamente. Ecco, dicevo, qualcosa risuona. E qui veniamo al primo nodo importante del titolo, quello che ha visto il vento dell'Ovest. Questo sarebbe un titolo intuitivo se fosse un film, o almeno un racconto in cui si può o direttamente mostrare con le immagini, o almeno descrivere con le parole quello, appunto, che questo vento ha visto. Ma qui c'è un cambio di organo sensoriale, perché la musica non è una proiezione sullo schermo. E allora, come può questo vento, musicalmente parlando, dirci cosa ha visto? La risposta è facendocelo sentire. Dunque, in primo luogo, questo vento è una memoria sonora del mondo che porta con sé gli echi di ciò che ha visto, facendocene sentire la sonorità. Ma questo vento non è soltanto memoria sonora del mondo, non è un testimone neutrale, ammesso che ne esistano e ne possano esistere. ma una sua propria personalità. Come si sente benissimo, è un vento furioso. E allora, diciamo, più che al vento di Petrarca e Carducci, assomiglia intanto nel suo spirare iniziale a quello di Montale, corno inglese. Il vento che stasera suona attento ricorda un forte scuotere di lame, quindi un suono metallico. E nel momento in cui si chiarisce che la sua indole è quella di un vento furioso, casomai assomiglia al vento dell'ode al vento occidentale di Percy Bysshe Shelley, in cui il poeta apostrofa il vento dicendo: «O tu che ovunque distruggi e proteggi». Ecco, questo è un vento, il proteggi qui non c'è. È un vento furioso e distruttore. Dopodiché c'è un cambio sul piano espressivo molto importante. Non c'è più soltanto il vento, che c'è ancora, eccolo qui, questo ronzio nei bassi, ma sopra c'è una sorta di versione trasfigurata e irriconoscibile di qualcosa di molto umano, cioè un corale, sentite. Certo, è un po' diverso da un corale luterano di quelli che riprende Bach, però quella è la tradizione, 100 volte reinventata, ma è quella. Allora, corale introduce l'umanità, per così dire, e l'altra dimensione che è chiaramente esplicitata nel titolo. Quello che ha vinto non è quello che ha visto il vento, è quello che ha visto il vento dell'Ovest. E l'Ovest significa, ai tempi di Debussy, civiltà. Spengler, nel Tramonto dell'Occidente, parla dell'unica civiltà che oggi vuol dire un secolo fa, si stia manifestando sul pianeta, cioè quella occidentale e americana. Dunque, il vento dell'Ovest porta con sé gli echi della storia della civiltà, polverizzati, frantumati, irriconoscibili. Infatti qui non troviamo i regni e gli eserciti, non vediamo assolutamente niente, ma sentiamo, dopo lo spirare furioso del vento, il respiro della storia. Ecco, queste scariche sono un po' come quelle scariche elettriche che ancora 50 anni fa attraversavano i televisori a transistor ogni tanto. Io mi ricordo da bambino che ogni tanto lo schermo veniva attraversato da una specie di saetta per una frazione di secondo, no? E allora cosa sono nell'economia espressiva di questo notturno? Sono una cosa interessantissima. Parlo di queste scariche, Sono disturbi del segnale. E questo ci fa porre mente al fatto che abbiamo una situazione paradossale in questo preludio. Quindi il preludio si intitola «Quello che ha visto il vento dell'Ovest». Abbiamo capito che, come lo sappiamo cosa ha visto? Ascoltando. Quindi il vento dell'Ovest ci dice, tra virgolette, porta a noi quello che ha visto nella forma degli echi sonori di tutto questa storia di rovine della civiltà occidentale, e ce la porta in maniera frantumata, vorticosa, polverizzata. È una storia, e questo è incredibilmente affascinante, senza volto. Va bene. Ma questo vento non è un messo fedele. Perché? Perché nel mentre ci fa sentire i vari suoni, il corale, le campane, tutto quello che arriverà dopo, spira al nostro orecchio incessantemente, disturbandolo. Quindi tutto quello che ascoltiamo è in realtà contemporaneo a questo, più che fruscio, a questo ronzio vorticoso che lo accompagna. Quindi, primo punto veramente innovativo e geniale di questo preludio: l'intero pezzo è immerso in una condizione paradossale di disturbo permanente del segnale. Ecco, poi ci sono queste forme provvisorie parziali, no? Questa serie di accordi ha, come dire, la consistenza vaga e provvisoria delle forme che assumono a tratti le nuvole, ma sempre con questa luce ferrigna. Altra scarica. E poi proprio come la forma delle nubi che quando si sfilaccia, ecco, così si sfilaccia qui quella forma provvisoria, no? Si perde la forma, sentite. Si va nell'informe. Ecco, fin qui è una sorta di preludio nel preludio, no? Che mette sul tavolo le carte fondamentali. La natura, in una chiave che non è quella di Petrarca, e la storia, in una chiave pessimista, polverizzata, innovativa. A questo punto comincia un ciclo grandioso di crescita verso un punto culminante, in varie fasi. Prima fase, la tensione. Qui siamo vicini all'inizio, no? Il vento spira, però c'è una differenza. Prima il vento all'inizio spirava e basta, spirava da solo. Qui invece c'è proprio quell'effetto di cui vi parlavo. Dall'idea che porti con sé i frammenti, i detriti della storia, no? Che ci sembra confusamente di vedere vorticare. Il risultato comunque è uno stato veramente di allerta connesso a questo fortissimo senso di tensione. Meno che mai questo vento e le scene che avrà visto e che ci porta sono rassicuranti. Seconda fase, l'inevitabile. In questa seconda fase è sempre più chiaro il senso dell'avvicinarsi minaccioso e progressivo di qualcosa di terribile e inesorabile con il quale non è possibile venire a patti. Mi viene in mente Stravinsky che, commentando la sua opera Il Diluvio, diceva: la mia musica non imita onde e venti, ma solo l'esperienza di qualcosa che è terribile e non passa. Quindi tensione, seconda fase l'inesorabile, terza fase il destino. In questa terza fase il senso di inevitabilità, di inesorabilità, in un certo senso di condanna, no? a ciò che non può essere evitato, si fa talmente forte che capiamo, è proprio l'idea di destino. E pensate che lo stesso Spengler, sempre nel Tramonto dell'Occidente, diceva: secondo me non c'è solo la logica dello spazio, che è quella della fisica, c'è anche una logica del tempo, che è quella della storia, che è governata da un'idea di destino, destino inesorabile, al punto che lui diceva: in questo libro ci proponiamo addirittura di fare una prognosi, cioè in qualche modo di predire il futuro di un'intera civiltà. Quarto stadio, climax, punto culminante. Tutto questo sfocia veramente in un passaggio spaventoso, formidabile in senso etimologico, cioè terrificante, no? Ecco, questa è una versione veramente rocciosa, ferrigna, inasprita di quello che io prima avevo chiamato il corale, no? Ma, ma sentite cosa è diventato. C'è proprio una sorta di misto di violenza e in un certo senso vuoto, è una violenza cava, ecco, svuotata, disumanizzata. È un punto veramente spettacolare in cui Debussy per la prima volta dall'inizio del preludio sembra unificare le due dimensioni della natura e della storia, ai noi, accomunandole nel segno di una comune tendenza alla devastazione. Ma fa il suo effetto ovviamente se lo percepiamo alla fine di questo grandioso processo verso l'apocalisse, per così dire. Quindi riascoltiamolo. Tensione, l'inesorabile, il destino, l'apocalisse. Dove si scrive furioso, pardon, scusate, scrive stridente, chiedo venia. E poi c'è una rapida metamorfosi, si trapassa in una parte successiva del pezzo. Succedono molte cose qui. Primo, per la prima volta il vento sembra calmarsi. Dallo stridente si passa a, diciamo, un altro tipo di divenire, no? Abbastanza in fretta. E poi succede una cosa straordinaria. Rimane in scena solo il vento. Quindi, per capirci, la sola natura tra le due dimensioni, natura e storia di cui stiamo parlando, no? E accade una cosa sembrava impensabile. Il vento danza. Uno dice, ah, che bello. No, in realtà non è che bello, è meraviglioso ovviamente musicalmente, ma il quadro non è più rassicurante di prima, è solo più sottilmente mascherata la devastazione. Vediamo perché. È vero, non c'è dubbio, qui il vento sembrerebbe star danzando. Allora, risentiamo un momento dall'inizio. Certo, sta danzando, ma non è la danza di Salomè che è fatta per Erode. Questa danza non è affatto concepita per noi. Questo è abbastanza evidente dopo un po'. Cioè, siamo paradossalmente messi da Debussy nella condizione di spettatori involontari. Questa danza, per come la mette Debussy musicalmente, è fatta in completa indifferenza dell'umanità che può fare da spettatore. È completamente autoassorbita. Capite che altro che l'uomo signore del creato, altro che l'uomo al centro di tutte le cose, altro che uomo misura delle cose, no? Ecco, questa è veramente una concezione della natura, e oserei dire dell'universo, veramente spietatamente lucida e moderna, direi anche contemporanea, anche se il pezzo è di più di un secolo fa. Cioè, c'è l'idea, altro che della centralità dell'umanità, c'è l'idea di completa indifferenza della natura. Ma certo, questa completa indifferenza in realtà era già parte dell'apocalisse che abbiamo visto prima. Torniamo un momento su quello, perché anche lì c'era una parte di cieca indifferenza. Allora, da un lato c'è la storia dell'Occidente che il vento dell'Ovest porta a noi, facendocene ascoltare gli echi. E già si è ben capito che è una storia fatta sostanzialmente di rovine e devastazioni. Quindi l'umanità fa già la sua parte, per così dire, no? In questa visione veramente, a dir poco, pessimistica della storia. Ma non basta, perché dall'altro canto anche il vento, che rappresenta la natura, con la sua furia indifferente e distruttrice, il vento di Shelley che distrugge e protegge, ma qui distrugge e basta, a sua volta causa rovine e devastazioni. Per questo vi avevo detto, quel punto, quel primo punto di Apocalisse è un momento in cui la natura e la storia in un certo senso si specchiano nel senso della comune tendenza alla devastazione. Con la differenza che l'umanità può anche essere cattiva, perché questo senso morale è autorizzato, diciamo nella parola. Ovviamente il vento e la natura non sono né cattivi né buoni, ahimè sono solo indifferenti. E lo vediamo persino nel momento in cui il vento danza. Torniamo a quello. Ma notate la finezza in cui Debussy ci ricorda che questo è un vento che per il momento ha rallentato il passo, ma non per questo è addomesticato, perché nel bel mezzo di questa danza più calma inserisce un passaggio furioso, come dire, il fuoco cova sotto la cenere. E poi, di nuovo, in totale indifferenza. Qui addirittura è fantastico, oltre che sembrare che danzi, sembra che il vento canti per un momento, no? Ma anche qui non è un canto delle sirene, è un canto che viene in completa indifferenza dell'uditorio, che siamo noi uomini. Quindi, prima visione, primo aspetto interessantissimo di questa visione moderna della natura, la sua completa indifferenza, persino nelle situazioni ambigue in cui il vento parrebbe fare qualcosa per noi. No, fa qualcosa, ma non è affatto per noi, che sia danzare o sia cantare. Secondo carattere modernissimo. Questa danza del vento è completamente imprevedibile. Viene meglio in questo gioco col pubblico presente, ma anche da casa. Ve l'ho suonato parecchie volte questo passo, proprio perché possiate provare con me a cantare questi spunti di danza. Proviamo. Tira, 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 tira. È pressoché impossibile che riusciate a entrare giusti. Arriva sempre un po' prima o un po' dopo quello che vi aspettate. E questo non è una mancanza musicale dei nostri stimati ascoltatori, bensì il gioco preciso di Debussy, che ha reso volutamente la fisionomia di questa danza e del successivo canto imprevedibile. Quindi, secondo carattere interessantissimo di questa natura, la sua imprevedibilità. Se il cardine della fisica, del paradigma newtoniano, era la prevedibilità, la fisica è uno strumento così potente che possiamo dire che fra un mese ci sarà quel pianeta in quella posizione. Beh, dalla meccanica quantistica in poi questo paradigma è stato cambiato. Ecco, qui c'è la versione filosofica, diciamo, tradotta in note, per così dire, no? Che spira dalle note. Una natura che non solo è profondamente indifferente, ma è anche imprevedibile. tutto questo dà a questo passaggio incredibile, modernissimo, una sorta di aura di enigmaticità, in fin dei conti. Questa natura indifferente e imprevedibile, a maggior ragione quando sembra ammiccare, ma è un'illusione ottica, risulta per noi enigmatica e indecifrabile. Che si sfocia e si trapassa, direi, nella zona culminante di questo pezzo. Cosa succede? Che qui di nuovo abbiamo, diciamo, uno sviluppo di quello che prima avevo chiamato l'apocalisse. Ma è ancora peggio, e voi direte: cosa c'è di peggio dell'apocalisse? C'è di nuovo la luce apocalittica, ma con un senso abissale che prima non c'era. Vedremo meglio tra un momento questo senso di abisso. Intanto osserviamo queste tecniche di montaggio da cinema quasi, modernissime, no? Un'inserzione di qualcosa di completamente diverso che però è troppo oscuro e troppo breve perché possiamo metterlo a fuoco. Una tecnica da film dell'orrore. Dunque... Cos'è questa roba? Non abbiamo tempo né luce per metterlo a fuoco. Non, però ci inquieta, ci disturba. Dicevo, una tecnica di montaggio da cinematografica, da film horror. Riattacca il passaggio apocalittico e abissale. E qui capiamo che dal pessimismo di prima e dall'apocalisse siamo addirittura finiti nel nichilismo, cioè qui veramente non rimane in piedi niente. In che senso? Dicevo scherzosamente: cosa c'è di peggio dell'apocalisse? C'è una cosa peggiore. C'è un'apocalisse senza senso, che è molto peggio, perché l'apocalisse è una figura paradossalmente piena di senso, l'escaton, la fine dei tempi, la fine del mondo e poi il giudizio universale e la salvezza dei giusti. Quindi l'apocalisse è, come dire, il punto più drammatico della storia e oltre la storia, ma come tale è un nodo di senso, no? È uno svincolo, quello che, diciamo, è l'ekpirosi, l'incendio che separa il prima dal dopo. Qua invece c'è la stessa luce apocalittica di distruzione, ma proprio col senso, oserei dire, tangibile all'orecchio, no? Che di tutto l'umano affannarsi, dell'immane storia del dolore universale, della polvere dei regni, degli eserciti, delle umane ambizioni e così via, cosa rimane? Rimane lo sferzare duro e vuoto del vento contro la roccia. E nient'altro. Di nuovo il passaggio oscuro. E poi comincia forse il passo più affascinante dell'intero preludio. Ve lo suona rallentatore, in un modo come non si fa poi nell'esecuzione. Thank you. sentite che meraviglia. C'è un canto, ma non per frammenti come prima. Questo è un vero canto. Sembra un canto gregoriano. Sembra venire da lontano, è fascinoso, arcano, remoto. Quindi più che mai c'è la direzione, la dimensione della storia, no? Addirittura c'è un'ombra, verrebbe quasi da dire, di malinconia, un senso di cose perdute, che naturalmente sarebbe inconcepibile qua dentro, perché non è un pezzo psicologico sull'anima, anzi la forza di questo pezzo è la sua esteriorità, nel senso di, in cui usa la parola il filosofo Levinas, cioè l'alterità totale di questo vento, no? E allora come fa Debussy a neutralizzare questo aspetto psicologico? In vari modi. Primo, se io ve l'ho suonato legato a questo canto, lo fa suonare staccato. Secondo, le varie voci non sono insieme come sarebbero in un coro, ma sono alternate, il che distrugge la continuità e soprattutto la velocità è 4 volte quella che servirebbe lenta per cantare. Risultato fantastico, una sorta di polvere di canto, no? È come se di nuovo se sentissimo l'eco della storia, ma veramente più che mai polverizzate. Vengono in mente quei quadri geniali di Jackson Pollock in cui l'universo è reso attraverso una rete di microscopici filamenti metallici che hanno la forma di quello che non ha forma, o dell'infinitamente piccolo, o dell'inconscio, o del caos. È proprio come se il mondo intero sull'orlo dell'abisso nel quale sta per sprofondare non rivedesse tutta la sua storia, ma in un certo senso ce ne rifacesse sentire l'eco per l'ultima volta in una forma polverizzata e vorticante. Poi un altro momento, cambia la luce. Una terza versione dell'Apocalisse. Quindi abbiamo visto la prima versione dell'Apocalisse. Qui era ancora pieno di senso, drammatico, eccetera. Poi la versione abissale, senza fondo e senza fondamento dell'Apocalisse. E adesso una terza versione che è un apocalisse luminoso, un apocalisse di luce. Ma non è la luce della salvezza, non c'è nessun principio positivo qui. È una luce abbagliante. Qui più che mai le metafore del linguaggio comune sono appropriate. È una luce come quando si dice questa luce mi ferisce gli occhi. O anche come quando si dice efficacemente una lama di luce. Ecco, è una luce veramente affilata come un coltello. Non è un caso che si dica questa luce mi ferisce. E con queste tecniche, qui c'è veramente dentro tutta l'arte di Debussy, no? C'è un brano che si chiama L'Île Joyeuse, che anche lì, io su quell'isola lì non ci andrei a abitare, francamente, anche se si chiama L'Isola Gioiosa, ma comunque. E qui riprende queste tecniche in cui i suoni sembrano zampillare, ma in una forma, insisto, che anziché rassicurare, qui abbaglia e ferisce, come una luce insopportabilmente forte, bianca, intensa. Sentite qua, qui è proprio insopportabile la luce. Sempre proprio questo senso di intransigenza, di inesorabilità, di inevitabilità del destino, no? Vi ricordate, l'avevamo trovato prima quando faceva così? Era il terzo gradino dei 4 che portavano al primo apocalisse. Ecco, qui di nuovo c'è quel senso lì. di nuovo, no? Stravinsky che diceva l'esperienza di il diluvio è l'esperienza di qualcosa di terribile che non passa. Sempre con le raffiche, il disturbo del segnale. E poi c'è l'unico punto in cui Debussy sembra creare l'illusione ottica, è un'illusione ottica ovviamente, quasi di un'espressione di soggettivo sentimento. È ovvio che non ci sta qua dentro, però sentite, ci sono per due volte due accordi che sono gli unici due per cui degli aggettivi che indicano lo stato d'animo non sono del tutto fuori luogo, anche se non fanno parte ovviamente del gioco vero del preludio. Però c'è qualcosa di esausto qua dentro. Proprio come dire basta, basta. Insisto, è un gioco di ombre e di luci, non ci sta davvero qua dentro, non c'è spazio per nessuna espressione psicologica. Però è quasi come se la natura, la storia, non so chi qui veramente, è una sorta di stanchezza abissale senza soggetto. Non c'è un soggetto stanco, per cui di soggetti non ce n'è, ma c'è proprio un senso di esaustione qui dentro. Risentiamo magari un pochino prima. Di fronte a questo terzo climax apocalittico, sembra veramente che qualcuno, qualcosa dica basta, è troppo. E poi e la scena cambia completamente. C'è di nuovo il ronzio freddo del vento, ma questa volta ridotto a una sorta di banda sonora, no? Sentite, confinato, schiacciato in una vibrazione oscura e ostile nei bassi. La cosa veramente fantastica, innovativa qua, è che è proprio una rivoluzione nella logica musicale, no? Non è più la logica musicale fraseologica, no? Quella tipica, di Mozart. Dopo questo accenno fraseologico ce n'è un altro che completa la frase. Non è un caso che si usa in musica, non sono metafore questa espressione che viene dal linguaggio, no? Quindi non è più la logica discorsiva, non è neanche la logica delle ondate del romanticismo. Prendiamo un tipico crescendo ondate di Schubert. Una, un'altra, una terza, una quarta, una quinta, ondate sempre più ampie, sempre più vicine, eccetera, eccetera. Quindi non ci sono più, non c'è la logica della costruzione linguistica, non c'è la logica della vita emotiva con le sue ondate, perché io parlo di ondate, ma lì il riferimento non è il mondo fisico, sono le tempeste dell'anima, per così dire. Beh, qui c'è una logica, invece, è quella dei fenomeni naturali, stati, fasi del processo, transizioni, mutamenti, cambi di condizione. L'intero preludio è coerentemente animato da questa logica nuova e incredibile. Quindi, vento confinato a una banda sonora, nei bassi. E poi si riattacca. Ultima parte. Ecco, Debussy ha questa capacità incredibile qui di usare la regione bassa della tastiera, no? Quella dei suoni veramente gravi, sentite. Qui non si capisce sostanzialmente più cosa succede. Ecco, proprio come, forzando un po', direi quasi come sfida alla razionalità, no? Diventa proprio la zona della tastiera non intelligibile, non decifrabile, non comprensibile, quella che non parla, ecco. Siamo dentro in una visione della natura che è veramente l'opposto di quella di D'Annunzio quando scriveva quella bellissima poesia che è Il vento scrive, no? Quando dice sostanzialmente che con linguaggio poetico, che il vento scrive sulla sabbia, no? Dice D'Annunzio, con le penne dell'ala, e in sua favella, cioè per conto del vento, parlano i segni per le bianche rive. Quindi figuratevi, è un vento che si dà la briga di comunicare con noi scrivendo sulla sabbia, e i segni che lasciano ci parlano per conto del vento stesso. Questa è proprio la natura più amichevole interlocutoria che si possa immaginare in poesia, no? Qui siamo veramente all'opposto. L'impenetrabile, l'oscuro, veramente la sfida alla razionalità. E questo avviene soprattutto nella regione dei bassi, no? In cui proprio non si capisce più, non si riesce a decifrare cosa succede. Sentiamo solo dei grumi energetici. Ecco, sempre con questo senso di forme provvisorie che appaiono. Queste folate violentissime. Cosa sono? Non lo so cosa sono, però è chiarissimo il processo, no? Viene in mente, forse per l'ultima volta, ancora il già citato Spengler, che sempre nel Tramonto dell'Occidente diceva: io vedo la storia delle civiltà come un continuo e meraviglioso, che credo intenda il traduttore del tedesco, stupefacente, farsi e disfarsi di forme. L'avevamo già visto all'inizio, se vi ricordate, con le nuvole, no? Nuvole per modo di dire, intendevo le nuvole per dire questa formazione ferrigna che per un momento assume una forma provvisoria e poi si disfa. Ecco, qui è un po' la stessa cosa, ma in una versione altamente dinamica e, tanto per cambiare, violenta. Poi ritorna in scena quel passaggio in cui il vento svelava il suo carattere, proprio quello di essere furioso. Quello che ci ha fatto pensare all'ode al vento occidentale di Shelley, no? In cui dice: tu che spiri e ovunque distruggi. Poi lui aggiunge: proteggi, ma come dicevo, qui di protezione non ce n'è veruna. Quindi, di nuovo, in scena il vento nella sua dimensione furiosa. Poi, per l'ultima volta, la dimensione di nuovo della storia, il corale, no? Allora, quest'idea del corale della storia, no? È veramente centrale. Intanto ricordiamo che, per esempio, anche Béla Bartók usa una versione lì più riconoscibile, meno polverizzata e trasfigurata, comunque, del corale, per indicare la presenza dell'umanità, e se non ricordo male lo fa dentro nella suite all'aria aperta. Potrei sbagliare, ma a memoria direi dentro nel pezzo dedicato ai rumori della notte, che è un pezzo incredibile, in cui dentro, in questo contesto inorganico, musicalmente parlando, a un certo punto c'è l'eco dell'umanità. E come lo rende? Con una sorta di canto contadino che assomiglia in qualche modo a un corale. Quindi quest'idea di usare il corale, sia pur trasfigurato, cambiato, quasi irriconoscibile, come marchio dell'umanità, ecco, è un'idea moderna, ma non è solo a praticarla, Debussy. Dicevo, risentiamo per l'ultima volta questa dimensione della storia. E poi ci sono, come dire, i riti di chiusura. Due episodi geniali. Primo, questo è veramente il passaggio più vicino specificamente alle tecniche che saranno poi del cinema, del film horror. Il tipo di situazione a cui mi riferisco è quello in cui magari verso la fine del film, quindi ormai in una situazione prossima alla resa dei conti e quindi alla catastrofe, la protagonista o il protagonista si muove in un ambiente pericoloso da solo, e quindi diciamo c'è il senso della minaccia incombente, no? E a un certo punto c'è il senso di allarme che schizza le stelle, perché si sente qualcosa che è un rumore che è abbastanza regolare da poter essere prodotto da un essere umano, che nel caso di Phil Horror ovviamente sarà il killer, l'assassino e così via. In questo caso è questa sorta di versione oltretombale e minacciosa della danza di prima. Ma proprio come nel caso di film horror, in realtà se il film è fatto bene, tutta questa tensione si risolve in quello che io chiamo un nulla ad effetto. Cioè, alla fine si scopre, dopo spaventi inenarrabili in quei tre minuti di attesa, che in realtà non è l'assassino col coltello, ma era il cigolio di una vecchia porta corrosa dal tempo e ruggine che sbatteva per il vento. E allora ci diciamo, è vero, in effetti era fin troppo regolare per essere davvero umano. Ecco, c'è questo gioco sottile tra umano e meccanico anche qui, no? Uno dice, caspita, qui c'è qualcuno, c'è qualcosa, ma in realtà poi si ripete identico. Aumenta solo di intensità. E poi a questo punto come chiudere, diciamo, un pezzo del genere? Con un passaggio che è tra i più sofisticati e complessi. Sentiamolo. Allora, cosa sta facendo qui Debussy? Bisogna ascoltare cosa fanno le due mani. La mia mano destra fa una cosa che qui è veramente impensabile, apparentemente, se fosse da sola. Ma lo sentite qual è il metro, qual è il ritmo? Un ta-ta, un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre. È un valzer. Ma stavolta non ci sono tutti gli aggettivi che mettevo prima sulla storia, sulle cose, quindi che ne so, se c'era la danza era indifferente, era imprevedibile, se c'era la storia era riconoscibile, polverizzata, senza volto. No, questo è un valzer riconoscibilissimo. Ma come? Alla fine di questo pezzo, in cui tutta la forza espressiva è legata al fatto che questo vento è altro e disumanizzato, arriva il valzer, che è la cosa più umanamente connotata che poteva metterci, no? Perché vuol dire un'epoca, delle convenzioni, degli ambienti, dei vestiti, delle movenze, cioè tutto quello per cui non c'è stato spazio finora. Addirittura si capisce il genere di valzer. Se avete un po' di familiarità, è una valse noble, come Schubert e come Ravel, che scrive i valzer nobili e sentimentali, no? È proprio un ritmo che userà Ravel nelle valse noble e sentimentali. C'è un intero valzer che è fatto su questo dentro nella raccolta di Ravel. Benissimo, ma qui era impossibile, perché si sarebbe rimangiato tutte le regole del gioco. E infatti, con quella virtù evangelica che è la vigilanza dello spirito, Debussy pone mano alla correzione. Pone mano nel senso che la mano sinistra si incarica di cancellare alla percezione dell'orecchio questo ritmo, con una cosa che è l'opposto, sentite. Un bel ritmo binario che sovrapposto provoca una poliritmia confusiva completamente, che annulla completamente nell'ascoltatore la percezione dell'umanità del valzer. L'effetto è solo quello dell'ennesimo processo di crescita minacciosa. Quindi Debussy ha sostanzialmente inventato un genere di valzer, di cui c'è un esemplare unico, no? Su questo, la valse effacée, cioè il valzer cancellato. Se è vero che il vento scrive con le penne dell'ala alla D'Annunzio, beh, ci aggiunge Debussy, è anche vero che io cancello quello che scrive in tempo reale. Quindi se la mano destra qui funziona come una matita che disegna il valzer, la mano sinistra funziona come una gomma che lo cancella in tempo reale. Risultato meraviglioso. Finale perentorio e lapidario e tombale come le orbite vuote di un teschio. Adesso lo riascoltiamo tutto. Vi ricordo che sono Emanuele Ferrari, che sto suonando e parlando per voi dal vivo, che se avete piacere di seguire il mio lavoro c'è una pagina Facebook che è Emanuele Ferrari Pianista, dedicata alla mia attività musicale, una pagina Instagram che è Emanuele Ferrari Pianista, idem però Instagram, sempre dedicata a quello che faccio con la musica e con le parole ogni giorno, e infine che se volete sentirmi dal vivo, per esempio a Milano ci sono ancora 4 appuntamenti dal vivo come questo al Teatro Litta tra gennaio e fine aprile. Ma trovate le informazioni non sul sito del Teatro Litta, ma sul sito dell'associazione Certe Note Milano. È una stagione che è solo in abbonamento, ma ci si può abbonare anche, questa è la buona notizia, in corso d'opera. Quindi per i 4 restanti appuntamenti. Ascoltiamolo. Debussy, quello che ha visto il vento dell'Ovest.
Thank you.
era quello che ha visto il vento dell'ovest di Debussy. Sono Emanuele Ferrari e vi do appuntamento al prossimo labirinto musicale dal vivo. Grazie.
Racconti e incontri nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Ma sei un'amica, se almeno mi spogliassi della vita, del bene che m'amò, la foto sul comò. In sonno forse ti vorrò toccare, fa finta che io sogni di remare, è lei che m'annegò, la foto sul comò. E tutta la per adesso, del viso che m'amò, la foto sul comò. Ti tocco ma non farmelo capire, fa finta che io sogni di dormire, è lei che toccherò, la foto sul comò. E tutta la